La Barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli.
Da Michele Suozzo. C'è stato un inizio timido perché oggi stiamo come indugiando nell'entrare nell'antro del microscopio, perché ci aspetta una delle aree più, come dire, terribili nel senso proprio spirituale del termine.
Macbeth, la luce langue.
Ecco, non il Brindisi che sta sentendo adesso, bensì la luce langue, l'aria la prima aria della Lady del secondo atto, aria scritta per il rifacimento parigino dell'opera, che vedi in sostituzione di un'aria brillante di pazzesca difficoltà
che noi abbiamo anche trasmesso varie volte,
che abbiamo anche ascoltato.
Trionfai securi al fine, un'aria di grande virtuosismo. Non che non ci siano difficoltà nella luce langue, ma il clima è diverso. Lady Macbeth
è un pezzo di grande spessore sinfonico, emotivo. Alcuni commentatori hanno criticato il fatto che Verdi mettendo questo pezzo così importante abbia poi come oscurato appunto il Brindisi, le cose del resto del secondo.
Infatti
abbia un po' squilibrato insomma la sua partitura.
Invece però questo proprio il carattere così cupo e drammatico che ha la Lady verdiana qui viene fuori fin dalle prime battute. Legato e cupo, dice Verdi, all'attacco, la luce langue, e spesso il mezzo soprano scivola
il soprano
e alle volte, certo, il soprano, perché
Lady Macbeth per lo più sarebbe, cioè Verdi indica un soprano, però è stata affrontata anche da mezzo soprano.
Ho detto mezzo soprano perché in effetti la tessitura diventa quella proprio di un mezzo soprano, soprattutto nelle frasi topiche,
molto bassa,
la
certo.
Mal colpevole che ferirà,
scende al sì sotto il rigo,
e poi la famosa nuovo delitto è necessario, l'opera fatale o voluttà del soglio, insomma poi c'è un allegro vivo che chiude la scena. Ma noi dividiamo la scena in due parti, e prima la parte cupa, appunto l'inizio, e poi la stretta.
Ecco, questa è un'aria che viene dopo un veloce dialogo con Macbeth, nel quale si decide di uccidere Banco e suo figlio, e dopodiché la Lady fa queste, la Lady, come dice giustamente Aspinall, anche se diventa regina tutti continuano a chiamarla Lady.
Non si sa perché, come se fosse una allegra.
Sì, è una regina, Lady. Però insomma comunque è sempre Lady Macbeth.
È una Lady cattiva, anche cattiva, come Milady.
Allora cominciamo.
Allora, la luce langue, il faro spegnesi, la prima che ascolteremo sarà Maria Callas nella storica edizione Scaligera con Victor de Sabata sul podio, considerata una delle serate ineguagliabili del lungo campionario callasiano.
Woo!
sarebbe difficile proseguire adesso, perché
come al solito quando si comincia con la Callas e poi la Callas in questi ruoli, si azzerano le discussioni. E
sì, perché qui ci troviamo di fronte a un'interprete assoluta, come dire, la Callas quando ascolti questa cosa rivivi la scena, l'emozione della scena esattamente come Verdi voleva, e veramente ascolti il personaggio, non ascolti l'interprete, non so come dire, come sentire per la prima volta questa pagina.
Sì, come se l'avesse scritta lei.
Impauriti.
E poi naturalmente l'altra cosa che è diventata quasi un gioco ovvio, il gioco dell'ovvio, della palissiano, però che noi ripetiamo ogni volta, si guarda lo spartito e non si fa altro che constatare che la Callas esegue esattamente quello che è scritto, quasi alla lettera, ma con dentro il senso espressivo suo, cioè realmente riscrivendo il pezzo ma seguendo quello che ha scritto Verdi.
E questo l'abbiamo notato soprattutto nel Nuovo Delitto, e poi il fortissimo risoluto è necessario
impressionante.
Però è un effetto assolutamente voluto da Verdi, perché se Verdi scrive piano, più piano, fortissimo risoluto, voleva esattamente quello che la Callas ha fatto.
Esattamente, lei ha una mezza voce meravigliosa, legata e cupa, come dice Verdi all'inizio, con questa voce callasiana che ben si adatta alle indicazioni verdiane, e poi esplode tranquillamente sul fortissimo, come se avesse una riserva di fiato in più, riserva vocale in più.
Bene, andiamo.
Vogliamo anche sottolineare l'eccezionale senso espressivo che ha dato ai trapassati Regnard Roncalé su note gravissime, tipiche del registro mezzo sopranile, che lei invece risolve a modo suo, in modo splendido. Vabbè.
E notiamo qui anche in un'esecuzione, devo dire, molto alterna, perché questo Macbeth tante cose meravigliose, però ci sono anche tanti pasticci.
Sì,
in esecuzione qui invece abbiamo un De Sabata assolutamente allo zenith.
Perfetto,
le sonorità magnifico, straordinarie.
Ora vediamo un tipo di vocalità diversa, cioè un autentico mezzo soprano come Grace Bunbury, che poi sappiamo ha inserito nel suo repertorio vari pezzi sopranili,
opere con alterne vicende,
sì, soprattutto in Nabucco, Tosche, eccetera. Qui
Norma,
invece Lady Macbeth ben si adatta ai suoi mezzi. Siamo poi con una Bunbury nel 1964 e Zavallish sul podio a Salisburgo.
Ah, quella famosa di Salisburgo, sì.
per esempio si notano delle difficoltà proprio nelle note gravi, cioè quelle che dovrebbero essere le note più facili per la Bambi sono per me le più sgradevoli invece.
Ma io non trovo, io trovo che lei, dovendo cantare qui da soprano, abbia astutamente, perché la Bambi è stata una grande cantante, certo, che ha saputo gestire molto bene poi i suoi mezzi nonostante le sue pazzie, alleggerire i gravi in modo da poter sfogare meglio gli acuti.
Ricordiamo che l'aria adesso,
che poi questa va tutto bene, ma ricordiamo quello che deve fare Lady Macbeth dopo nel sonnambulismo,
cioè, quindi, e nella stessa finale di quest'aria, perché adesso arrivano gli acuti, cioè certamente sì,
naturale, quindi,
però non lo so, la sento un po'
indubbiamente non ha abbiamo un grandissimo Savallish sotto, di grande intensità e chiarezza.
Bravo, sì.
Anche se De Sabato forse era più fedele alle intenzioni di Verdi, no, questa è ancora una grande esecuzione. Qui trovo che quello che manca un po' è il senso del legato con Piersidebbe, un po' tedesca, questa, cioè un po' si vede questo staccare
e della pronuncia in genere.
E della pronuncia in genere.
Perché anche è inutile fare a loro un requiem, 4-5 R, quando poi in fondo deve semplicemente dire la frase e scendere giù.
Però insomma è una grande situazione. E chiaramente risaccata la Callas chiunque, credo, avrebbe sfigurato, però insomma.
Ecco, invece andiamo a sentire Renata Scotto. Che fece anche il Macbeth al Covent Garden, dal vivo qui invece l'abbiamo in studio con Thomas Fulton sul podio, e sentiamo, per cui la derivazione della Scotto è nota, è leggera, però, insomma,
però
grande,
è ardita.
È ardita, sì.
Scotto
demoniaca, riesce veramente
con i suoi mezzi a realizzare tutto,
con la sua arte scenica o vocale, che è un caso unico la Scotto,
un caso veramente unico. Dunque facciamo due considerazioni. La frase "la luce langue, il faro spegne", si Verdi la divide in due arcate, lei invece la fa tutta ad un fiato,
come se fosse un'unica frase.
Non so se è una prodezza o per aiutarsi a salire meglio al sol, che nella sua voce suona automaticamente in cui viene fuori la voce di Adina, insomma,
della voce leggera.
Per cui lei tende a renderlo, a inserirlo in un flusso più ampio, forse per camuffare questa cosa.
Credo sia proprio questa la sua prima diavoleria.
E poi abbiamo notato però sempre l'attenzione spasmodica che ha la Scotto per la parola scenica, quando dice "la man col P", colpevole con la fa diesis, con l'accento e il colore anche della voce reso perfettamente.
È proprio attraverso la dizione che lei riesce a risolvere vari problemi di ordine vocale. Cioè, e questa è la grande arte, fa questo, cioè dicendo le parole, sentendole in un certo modo, supera questi scogli e riesce anche ad usare il registro di petto in un modo straordinario.
Sì, con molta leggerezza.
Nelle frasi grandi.
Senza pompare, se no certo non avrebbe cantato tutti quegli anni.
E fa un figurone.
E fa la sua gran figura. Sì. Volevo solo notare, visto che questo è il regno della pignoleria, che il nuovo delitto, va detto sì piano, parlante, però non deve sembrare spaventata troppo la
certo.
Lady Qui, perché se no non
nuovo
sarebbe cattiva.
È lei che lo vuole.
È lei stessa che lo vuole. E poi che l'opera fatale, non c'è una corona lì, la corona vedi mette sulla pausa.
Dopo.
Invece le cantanti tendono un pochino ad allungare anche la scotto, quel
mi bemolle. Oh, adesso passiamo a una post-callasiana, cioè Silvia Sasch, ungherese, che fece
trionfò in questa parte a Torino con Bruson
nel 1977. Purtroppo riascoltando oggi questo trionfo
quella stessa
la medesima recita,
dice,
bisogna ogni tanto ripassare perché è utile. Malefica.
No, qui veramente sarebbe il caso di riproporre il famoso test che a questo punto dovremmo fare sentire a un bambino, uno che non sa che cos'è questa cosa, dire che cos'è
sembra
una caricatura.
Sì, sembra Biancaneve, il momento in cui la strega si trasforma con la mela avvelenata. No,
poi
dai,
un'imitazione della Callas che è veramente una parola, nel senso che mai si è più lontani dalla Callas quanto qui.
Esattamente.
Perché la Callas è il regno della verità, questo è il regno invece della menzogna, della follia.
Una follia assurda.
Comunque,
pensate che passò per un evento storico.
Eccezionale,
questa,
sì, perché la voce era splendida.
La voce era enorme, la voce importante, cioè questa non è un trucco discografico, era veramente una grande voce che però sbraca nelle note gravi e poi
questa,
ulula.
Ma non tutte le intese il nuovo delitto.
Non capisco, perché questo lo faceva anche un po' la Bambri, è necessario. Come si debba,
è brutto pestare sulla
pestare
nota
sulla nota bassa, mentre invece la Scotto e la Callas esemplari proprio sulla nota bassa invece tendono ad alzare alleggerire.
E beh, è interessante il confronto proprio con la Scotto e la e la Sass, perché la Scotto per un caso poi ha avuto la carriera che ha avuto, insomma, perché la Scotto è una proprio con la bilancia da farmacista,
sì,
misura tutto.
Ogni cosa, mentre lei
mentre la Sass butta
un carro armato. Allora, dalla Silvia Shash passiamo al Leila Genscher, mi sembra. Siamo
no,
con
la Genscher, ecco, ci
che
comunicano.
È un'altra verità, perché è la un'altra Genscher, grande
è
lady teatrale.
Quella che in Italia, la lady per eccellenza, la Callas l'ha cantata una volta sola, la Genscher ne ha fatte mille.
Tante,
insomma.
Infatti. Qui siamo a Venezia con Gavazzeni sul podio. All'epoca suo.
Il suo maestro
suo
preferito.
Maestro, suo.
Cioè, non a caso la sua lady è stata tanto pregiata, tanto apprezzata.
Ha avuto dei
tutti.
Problemi solo alla fine, quando il passaggio al registro di petto, che è facile sull'eternità, cioè l'ultima, diventa problematico su quella nota di passaggio,
tutto,
cioè il fa.
Quello è terribile per lei. Lei però riesce sempre a trovare il modo di essere il personaggio.
Un colore aspro che ha camuffato la difficoltà di agganciare ai trapassati.
Questo è. Il confronto con la Scotto è illuminante, perché la Scotto calcola, misura tutto, però si sente un po' questo calcolo, si sente un po' l'artificio. Invece la Genscher è il personaggio, è la lady qui, ed è anche qui c'è la verità drammatica, il nuovo delitto. Avete sentito che
bello,
brava
perfetta,
lei, come è necessario. E poi bellissimo, forse la migliore di tutti, in come sale lei al sol, il faro, perché il sole è veramente spettrale,
è vero.
Il suono che deve veramente avere, quindi questa luce notturna.
Ecco che
non
so come create delle lady che si guardano tra loro, si guardano senza copiarsi, Callas, Scotto, Genscher, e costituiscono come delle luci, a loro modo ognuna insegna qualcosa all'altra.
Sì, però io trovo che la Genscher sia più nel personaggio, dopo la Callas, ovviamente quella che vi
chiede. Callas poi lo cantò solo in quell'occasione
lei tante volte. E però può darsi questa fosse una delle sue prime.
Sì.
Ora, la Genscher, non dimentichiamo anche lei, soprano, come lei teneva a sottolineare, di ascendenza leggera.
Leggera, come no? Scherziamo, Costanze, Lucia, Gilda, Puritani, e infatti, grande, grandissima Leila Genscher, ed ecco che fa il suo ingresso quella che fu una delle meteore più straordinarie della storia del canto, Elena Souliotis, che è un turbine.
Sentiamo. Questa in che registrazione, quella in studio?
In studio, sì.
Del recital?
Del recital.
Thank you.
stessa scioltezza della Callas, però
si sente la,
il callasseggiamento,
cioè si sente i mezzi vocali molto più cospicui rispetto alla Genscher, però si sente anche questo chiudere, questo coprire tutto. Sentiamo Nuovo Delitto.
Nuovo Delitto.
Dopo è stato un disco molto usurato.
L'intonazione non è stata precisissima.
Lei l'ha fatta in teatro anche,
sì,
la vedi?
Sì, sì.
Perché immagino in teatro dovesse, l'effetto deve essere straordinario, insomma, perché da se stessimo a teatro a sentire una cosa simile magari, però...
Infatti, la voce enorme... Ah.
No, però c'è anche
un uomo. Un baritono quasi. Ecco, avete già inquadrato le varie esecuzioni, abbiamo detto le
ecco,
differenze.
Quello che c'è rispetto ad altri interpreti, che ha la Sugliosi, bisogna dire, una grande precisione musicale.
Sì,
cioè musicalmente limpida l'esecuzione rispetto alla la Sash, la stessa Bambri, che
sì, no.
C'era poi, qui c'era una lettura molto curata.
Adesso arriviamo rapidamente all'Allegro Vivo con Trasporto, o Voluttà del Soglio, Scettro al fin sei mio, e il soprano sale, naturalmente vengono ribattuti i sol e poi la risoluzione finale, che è molto difficile, sul si naturale, cadrà chi fu predetto re, e poi questo sì naturale tenuto, che insomma non sarebbe lunghissimo come scritto,
battuta,
la corona non c'è,
ci sono corone,
di solito il direttore aiuta, rallenta e consente uno sviluppo del sì. Sentiamo come salgono a questo difficile cimento le varie cantanti, cominciando dalla Agnes Balza con Heinz
Wald, volle fare anche
volle
questo,
inciderlo, sì.
Non tutta l'opera però, spero, in teatro.
No,
chissà.
No, infatti, no. Volli fortissimamente volli.
Temperamento, una grande voce.
Io direi, Michele, qui soprano puro. Qua.
È brutta la direzione, che è troppo secca, troppo rapida, è tutto un po' di corsa, manca di grandiosità.
Sì.
Certo, Verdi cosa volesse? Ripassiamo un pochino queste indicazioni. Ho voluttà del Soglio, dice, con voce pianissima e un po' oscillante.
Sì,
cosa voleva Verdi qui?
Oscillante,
sei mio,
quasi...
sei mio, marcato il mio.
E poi a voce spiegata,
questo però si capisce molto bene, ogni mortal desio.
Pericolosissimo a voce spiegata. E poi è vero, questa notazione è un po' oscillante, è quasi comica, perché cominciare a oscillare la voce, insomma, lì, e come fai? C'è pure poco tempo per oscillarla bene.
Chissà che cosa voleva dire. Certo, la voce spiegata è chiaro, certo, pretendeva cose terribili dei
cantanti. Verdi del Macbeth era... In quegli anni bisogna andare a esplorare un po' la sua biografia, all'epoca era l'epoca delle contesse Maffei, penso di.
Beh, questa però l'ha scritta dopo. Questa era con Giuseppina, forse già c'era altre cose, non so, però insomma.
Verdi, mannaggia. Comunque la balsa qui se l'è cavata.
Esce a testa alta, sì.
Sentiamo Leoni Riesaneck.
Ah, sì.
Dal vivo al Met con
Leinsdorf.
Del 59.
Poco prima del disco.
Poco prima volle
farlo in teatro.
Provarla prima in teatro.
Beh, lei sostituì la Callas, sì. Ricordiamo.
Voce, l'intonazione sempre un po' deficitaria, no, sia nel cadrà finale e che in queste urla fisse degli acuti, che
il
proprio non
mi piace. Il problema della Riesaneck, che ormai per noi sempre quando la sentiamo pensiamo all'epilogo.
Vero, non si può fare a meno.
Ormai non si può fare a meno. No, adesso, perché io la sento uomo innanzitutto, sì, in tutto il pezzo. Insomma.
Un uomo che si sforza di essere donna in qualche modo. No.
Quello che è lodevole, predetto re, fa diesis sol, la diesis tutto legato, sì, come scritto, mentre più delle volte anche la balsa prende fiato dopo il fa diesis.
Sì, è vero.
Predetto re. Tararara, invece predetto tararara,
sì, è tutto la salita è tutto, tutta, certo.
Ricordiamo il perché non abbiamo parlato di corone che non ci sono, però tace e sacqueta in te al sì naturale, vedi, scrive lunga piacere, quindi infatti, quella è una nota in cui è giustamente relativa.
Chiaramente il direttore aspetta che su sacqueta rientra l'orchestra.
C'è la grinta, sicuramente c'è la grande voce, però
sì, c'è questo uomo che si agita in lei, come quei film dell'orrore di fantascienza, che vedi l'astronauta e poi l'essere che esce fuori dal suo corpo, no? Alien. L'uomo che si agita in lei.
Avete detto che è successo però alla fine.
Ah, certo. Astrid Varnai, perché Varnai e Riesaneck si chiamano, con cui al Maggio Musicale Fiorentino nel 51.
Storica recita.
Grande Varnai all'epoca, eh? Non la mamma Lucia che abbiamo sentito migliaia di volte.
grande voce, però va detto, diciamo,
travolgente,
subito, grandissimo Gui.
Grandissimo,
quindi,
travolgente.
Gui forse il più grande in questa pagina.
La porta proprio verso questa risoluzione, l'aiuta tantissimo.
L'aiuta però nel rispetto di Verdi, perché qui non c'erano gli indugi, le cose, i fiati. E poi
quello peccato che non abbiamo l'edizione quella splendida di Palermo, Gui Genscher, che è eccezionale. Quello. Forse il più bel Macbeth.
Gui, ricordiamo, ricordato spesso come grande rossiniano, però ancora più grande forse verdiano.
La sua Ida, il suo trovatore,
Nabucco.
Nabucco,
sono esecuzioni tuttora, pensare dopo tanti anni, che ancora da studiare, da osservare con grande rispetto,
battaglia
con umiltà,
di Legnano,
perché sono esecuzioni molto importanti.
Molto.
Avete notato, io quello che ho ammirato più di tutti in questo, Cadavra poche sanime, chi fu predettore, il grande crescendo che scrive Verdi, nessuno l'ha fatto con questa forza proprio travolgente che ha dato Gui soprattutto, però lei lo ha seguito benissimo, perché Verdi mette il crescendo sia sopra che sotto.
Che sotto, quindi devono eseguirlo sia l'orchestra che la voce. E la voce deve essere una tipo la Varnai, che aveva, come dire, le valvole wagneriane che riescono a superare, perché se no una cantante tipo la Balza o la Scotto avrebbero grandi difficoltà qui a
con questo,
a fare il crescendo.
Con questo suono meraviglioso dell'orchestra.
Ci siamo proprio entusiasmati, e forse l'entusiasmo può esplodere adesso con la Callas e De Sabata, che vediamo in che modo chiudono questa splendida aria di Verdi.
Pianeta,
il
nostro amico,
e poi prodigiosa questa direzione favolosa che chiude la scena con quasi come fosse in sé un'opera in sé, cioè il capolavoro è già l'esecuzione di quest'aria, se pensiamo che è estrapolata non da un concerto ma dall'opera completa,
non la si può
inclassificabile
a nessuno. Comunque una lezione può essere utile per tutti, quella di non correre troppo in questo
vero,
pezzo,
cosa che
il segreto
non fa.
Per fare grandiose le frasi e dare l'intensità alla parola scenica famosa verdiana, realizzare, come anche qui è stato realizzato in modo memorabile, questo crescendo che è spettacolare se è a un tempo
grandioso,
se lo
solenne,
fai di corsa non fa più nessun effetto,
è verissimo,
che Verdi voleva.
Bisogna avere il coraggio di farlo così e la bravura, la capacità di poterlo fare.
Cioè, difiati poi le cose che... Bene, sentiamo Shirley Verrett con Abbado.
Sì, grandissima lady, non si può dimenticare, Abbado in studio. Impressionante.
Aspetta, la Callas sembra una soubrette, una vocina.
È impressionante questa.
Perché come attacca la Callas il sol diesis era già quella una valanga.
Anche Abbado sembra più liliale rispetto a De Sabata. Guardate come il microscopio aiuta a capire tante cose.
Thank you. fiato prima della...
Della
diesis.
Della diesis, è incredibile.
È strano. La Callas lo prendeva il fiato tradizionale, questo va anche
dopo
detto.
Dopo Ressi, al prima del solde.
Beh, comunque grande esecuzione anche qui, anche se la Verrette tira un po', come dire, sì, è un po' all'estremo.
Poi non vorrei che adesso forse l'ascolto discografico, anche il suono di Abbado sembrava più brillante rispetto a quello di De Sabato.
Però anche Abbado ha il tempo giusto.
Però il tempo
anche
è giusto.
Lui sa che non bisogna
quindi
correre.
Credo che sia soprattutto un problema discografico, cioè De Sabato è un colore più scuro perché è più scura la registrazione.
Cossotto del... col maestro.
È vero.
Questo gullo.
Stranissimo questo rallentando, sì, del maestro che aveva staccato un tempo veloce.
Più forte la voce della, sì, cosa per quella della Verrette. Sente un acciaio, una
lama, sì. Eh sì. Si sente l'accento verdiano della Cossotto.
Certo, la Verrette aveva un altro fascino. Insomma. Il crescendo non era bello, però, come quello di cui resta il più bello di tutti, però sì, anche Abbado l'ha reso abbastanza bene.
Sì.
Ecco qui il maestro. Brava, tutto un fiato.
Brava, brava, brava. Grande finale della Cossotto, eh. E adesso subito Leila Genscher
per chiudere in bellezza.
Assolutamente.
Bellezza, speriamo.
Sì. Speriamo, non si sa mai, sai, queste dal vivo c'è sempre il dubbio. Incertezze di Gavazzeni clamorose.
È bello. È la zampata.
È lei che aiuta lui. Questa coppia.
Perfetto come ha fatto l'accento sul mio, come Verdi scrive.
Marcato. Sentiamo il sì naturale. Diabolico.
Diabolico.
Sempre. Favolosa. Dobbiamo salutare, beh, sì, salutiamo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, a domani.
Godetevi il finale di Leila Genscher, che sia questo...
E godetevi sempre la barcaccia. Ciao da Michele Suozzo.
Enrico Stinchelli, a domani. Ciao a tutti.